Prima di leggere il passo, che è abbastanza lungo come tutti, volevo iniziare con un pensiero magari un pochettino pesante. Vorrei che pensiamo tutti noi del peggior sbaglio che abbiamo mai fatto. Pensiamoci un attimo. Magari dalla nostra gioventù, magari era anche recente. Il sbaglio più pesante che hai mai fatto. C'è qualcosa in mente?
Ah, no, proprio che lo diciamo.
No, ma non era la tua voce. Se volete, possiamo confessare i nostri peccati. No. Meglio di no. Magari c'è qualche marito o moglie che fa così. No. Magari ci siamo detti una volta, ho rovinato tutto. Non c'è più speranza dopo ciò che ho fatto. Magari c'era un episodio così pesante che abbiamo pensato così. Forse hai creato un caos totale nella tua vita, o nella vita di qualcun altro. Magari hai distrutto un'amicizia, hai distrutto un'opportunità di business, o addirittura hai distrutto una persona tramite i tuoi sbagli. Non vedi nessuna strada davanti che porta ad un risultato buono quando pensi di quello sbaglio. Magari è successo tanti anni fa e ormai hai vissuto le cose buone che il Signore ha portato nonostante lo sbaglio. Magari hai fatto una cosa a modo tuo contro la volontà di Dio e non avevi tante speranze per quanto riguarda i risultati, non erano buoni. Grazie a Dio il suo piano non dipende da noi per essere portato al compimento. Siccome non ha bisogno di noi per fare la sua volontà, ovviamente, non possiamo bloccare la sua volontà neanche con ciò che facciamo. Da un lato è un grande sollievo sapere tutto ciò, che la volontà del Signore non dipende da noi. Ma detto quello, sappiamo che la nostra disubbidienza porta sempre un prezzo, e a volte un prezzo molto caro. Vedremo in questo passo come le conseguenze innumerevoli del peccato non possono ostacolare Dio ed il suo piano sovrano. Il testo è sempre Giudici 5, che vedremo adesso. Daniele, potresti tu leggere? È lungo, ma è bello.
In quel giorno, Deborah andò verso il cantico con Barak, figlio di Abinoam, poiché dei capi si sono messi alla testa del popolo in Israele, poiché il popolo si è mostrato volenteroso, benedite il Signore. Ascoltate, o re, porgete orecchio, o principi, al Signore. Sì, io canterò, salmeggerò al Signore, al Dio di Israele, o Signore. Quando uscisti da Seir, quando venisti nei campi di Edom, la terra tremò e anche i cieli si sciolsero, anche le nubi si sciolsero in acqua. I monti furono scossi per la presenza del Signore, anche il Sinai fu scosso davanti al Signore, al Dio di Israele. Ai giorni di Samgar, figlio di Anat, ai giorni di Yael, le strade erano abbandonate e i viandanti seguivano sentieri tortuosi. I capi mancavano in Israele, mancavano finché non venni io, Deborah, finché non venni io come una madre di Israele. Si sceglievano nuovi dei e la guerra era alle porte. Si scorgeva forse uno scudo, una lancia fra i 40.000 uomini di Israele. Il mio cuore va ai condottieri di Israele. O voi che vi offriste volenterosi fra il popolo, benedite il Signore. Voi che cavalcate asini bianchi, voi che sedete su ricchi tappeti, e voi che camminate per le vie, cantate, fuggi dalle grida degli arcieri, là, tra gli abbeveratoi, si celebrino gli atti di giustizia del Signore, gli atti di giustizia dei suoi capi in Israele. Allora il popolo del Signore discese alle porte. Destati, destati, Deborah, destati, destati, intona un canto, alzati, Barak, e prendi i tuoi prigionieri, o figlio di Abinoam. Allora scese un residuo alla voce dei nobili. Scese un popolo, il Signore scese come me fra i prodi. Da Efraim vennero quelli che stavano sul monte Amalek. Al tuo seguito venne Beniamino fra le tue genti. Da Machir scesero dei capi, e da Zabulon quelli che portano il bastone del comando. I principi di Issacar furono con Deborah. Quale fu Barak, tale fu Issacar? Egli si precipitò nella valle delle orme di lui. Presero i ruscelli di Ruben, le decisioni furono coraggiose. Presso i ruscelli di Ruben, le decisioni furono coraggiose. Perché sei rimasto tra le olive ad ascoltare il flauto dei pastori? Presso i ruscelli di Ruben, le decisioni furono coraggiose. Galad non ha lasciato la sua dimora oltre il Giordano. E Dan, perché si è tenuto sulle sue navi? Asher è rimasto presso la riva del mare e si è riposato nei suoi posti. Zabulon è un popolo che ha rischiato la vita, così pure Neftali sulle rive della campagna. I re vennero, combatterono. Allora combatterono i re di Canaan e Tanakh presso le acque di Megiddo. Non ne riportarono un pezzo d'argento. Dai cieli si combatté, gli astri nel loro corso combatterono contro Sisera, il torrente Chison li travolse, l'antico torrente, il torrente Chison. Anima mia, avanti con forza. Allora gli zoccoli dei cavalli martellarono il suolo, al galoppo dei loro guerrieri in fuga. Maledite Meroz, dice l'angelo del Signore, maledite i suoi abitanti, perché non vennero in soccorso del Signore insieme come i prodigi. Benedetto sia fra le donne Iael, moglie di Eber, il Cheneo, fra le donne che stanno sotto le tende, sia benedetta. Egli chiese dell'acqua e gli diede del latte, in una coppa d'onore gli offerse della crema. Con una mano prese il piuolo e con la destra il mantello degli operai. Colpì Sisera, gli spaccò la testa, gli fracassò e gli strappò le tempie. Ai piedi di Iael egli si piegò, cadde, zacco si stese, ai suoi piedi si piegò e cadde. Là dove si piegò, cadde Gesù. La madre di Sisera guardò dalla finestra e vide attraverso l'inferriato, perché il suo carro è caldo da arrivare, perché sono così lente le ruote del suo carro. Le più sagge delle sue dame le rispondono, neanche lei replica se stessa. Non trovano forse bottino? Non se lo stanno forse dividendo? Una fanciulla, due fanciulle per ognuno. A Sisera un bottino di vesti variopinte, variopinte e ricamate da ambulati per le spalle del vincitore. Così periscono tutti i tuoi nemici, o Signore. Coloro che ti amano siano come il sole quando si alza in tutta la sua forza. Così il paese ebbe pace per 40 anni.
Questo passo è bello perché aggiunge a quello che abbiamo visto in capitolo 4, ci dà dei dettagli molto belli. Quindi facciamo un piccolo ripasso per chi non c'era con noi nelle settimane precedenti. Stiamo studiando ovviamente il libro di Giudici e l'autore di Giudici è probabilmente Samuele, ma non siamo sicuri. Questo libro segue il periodo ovviamente dei Giudici, ecco il nome. E loro non erano solo quelli che portavano giustizia, nel senso di senso giudiziario, ma servivano come leader, tipo un sindacato, oppure una profeta, o un generale di guerra. In tutti questi modi servivano in Israele. Non avevano autorità assoluta e permanente come un re. Era un'autorità datagli da Dio per un periodo di tempo determinato. Ok, non durava come un re. Loro servivano come agenti o servi di Dio per guidare il suo popolo in un periodo di tempo. E questo libro di Giudici copre circa 300 anni di storia, quindi tanta storia in un libro che non è enorme. Quindi dalla morte di Giosuè fino al primo re di Israele, Saul, da circa 1350 a circa 1050. avanti Cristo. Ma una cosa interessante, il libro precedente, Giosuè, copre soltanto 35 anni di storia ed è molto molto diversa. Giosuè racconta delle vittorie e progressi del popolo di Dio nell'ubbidire e fidarsi di Dio, molto diverso rispetto a questo libro. Giosuè ci fa capire le gioie di seguire il Signore costantemente. Giudici racconta praticamente l'opposto del libro di Giosuè. È un libro un po' più pesante. Racconta degli sconfitti e regressione del popolo di Dio nel disubbidire il Signore. Parla delle cause e conseguenze del degrado della nazione di Israele. Quindi un libro completamente diverso. Quindi Giosuè e Giudici sono due lati della stessa moneta, ok? E purtroppo Giosuè copre un decimo del tempo che copre Giudici. Quindi stiamo parlando di 35 anni di benedizione, di ubbidienza e 300 anni di disubbidienza. È così. La parola parla della verità. Non è sempre bella, ma questa è la verità. Quindi Giudici come libro è caratterizzato da un ciclo vizioso del popolo di Dio. Vediamo 6 volte questo ciclo vizioso che va avanti. Israele smette di seguire Dio, poi viene disciplinata, spesso tramite altre nazioni, Cananei per esempio, poi sotto l'oppressione si ravveda, viene liberata dal Signore, poi di nuovo ritorna agli idoli e abbandona il vero Dio. Loro magari per un piccolo periodo si ravvedono, sperimentano la gioia del Signore e poi tornano a questi idoli. È più un spirale che scende giù e non solo un ciclo vizioso. È un ciclo che viviamo a volte anche noi, nelle nostre vite. Era l'esperienza dell'Apostolo Paolo, raccontato in Romani 7. Sarà la nostra esperienza in qualche modo fino alla morte. Un ciclo con il peccato. La nostra carne non sarà mai migliorata, sarà sempre un ratto, come abbiamo visto nello studio del Nuovo Patto. La carne è un ratto e non cambierà. Comunque in Cristo abbiamo tutte le risorse necessarie per avere la vittoria che Lui ci dà. Non siamo più costretti a peccare come prima di conoscere Cristo. Prima di conoscere Cristo non avevamo la scelta. Peccare o non peccare, eravamo schiavi al peccato, non c'era scelta. Adesso in Cristo, tramite la potenza dello Spirito, abbiamo la scelta di peccare o no. Quindi maturando in Cristo saremo più disciplinati nel resistere alla carne e scegliere nella potenza dello Spirito di ubbidire. Non dovrebbe essere mai per il credente un spirale che scende giù. Alti e bassi sì. Ma non dovrebbe essere mai come gli israeliti, questo spirale che scende giù. Quindi il nocciolo del libro è questo: l'apostasia porta caos e disorganizzazione, ravvedimento porta liberazione e benedizione. Questo è il nocciolo. Ma dove siamo qua in capitolo 5? Questo capitolo è molto particolare, è un cantico di lode e riassume capitolo 4 e aggiunge dettagli. È una poesia che festeggia la vittoria ottenuta con il Signore. Vedremo dei contrasti molto forti sottolineati in questo cantico. E cercheremo, tramite una mappa, di ricordarci un po' la storia di capitolo 4. Ovviamente i titoli sono in inglese, ma sono molto simili a quello in italiano. Quindi questa è una mappa della parte nord di Israele. Ovviamente sul lato sinistro qua c'è il Mar Mediterraneo e questo è il lago di Galilea, poi il Giordano che scende giù. Quindi il primo passo era Barak e i suoi uomini, 40.000 uomini, che scendevano da Kadesh fino al monte Tabor, giusto? Poi c'era Sisera che si è messo qua in questa valle dove c'era il torrente Kishon, che al momento non era un fiume, era molto piccolo, era il momento secco dell'anno, quindi era molto piccolo. Poi la battaglia è successa proprio qua, intorno al torrente Kishon. Ovviamente la vittoria è andata agli Israeliti a causa del Signore. E poi Sisera va verso loro, fugge e si ferma dove c'è la tenda di Jael, di là. Quindi è un riassunto piccolo di capitolo 4. Poi iniziamo guardando il testo. C'è un'introduzione che ci dà il motivo del cantico. Perché c'è questo cantico? Versetto 1, in quel giorno Deborah cantò questo cantico con Barak, figlio di Abinoam. Quindi questo cantico è stato scritto e cantato lo stesso giorno della vittoria. C'era ringraziamento subito al Signore. Possiamo imparare tanto da questo gesto semplice. Dovremmo essere sempre veloci di riconoscere da dove arriva la nostra vittoria. Spesso invece, quando le cose vanno bene, ci dimentichiamo di Dio e la sua presenza. È Lui che ci dà la vittoria. In versetto 2 e 3 vediamo che questa vittoria è una dichiarazione che Yahweh è l'unico vero Dio. Vedremo un contrasto tra il Dio dei Cananei, Baal, e Yahweh, l'unico vero Dio. In tutto questo passo c'è questo contrasto in continuazione tra Baal e Yahweh. Poi, in versetto 4 e 5, c'è un ricordo di quanto Dio si è rivelato al suo popolo in Mount Sinai. In un senso, Deborah vuole che capiamo che è lo stesso Dio che era con Israele quando sono stati liberati dall'Egitto, è lo stesso Dio che è con loro adesso. Dio non è rimasto in Egitto, è con loro, è pronto e potente ad aiutare adesso al Monte Tabor, dove si trovano prima della battaglia. Quindi i versetti da 6 ad 8 parlano dello sfondo della battaglia di oggi, che succederà in questo giorno dove ci troviamo. Sta raccontando proprio quello che è successo oggi. Quindi la situazione è che gli israeliti sono sotto l'oppressione dei Cananei, e i Cananei iniziavano ad opprimere gli israeliti, e questo andava avanti per tanti anni. E in versetto 6, ai giorni di Samgar, figlio di Anat, ai giorni di Jael, le strade erano abbandonate e viandanti seguivano sentieri tortuosi. Quindi dovevano evitare le strade principali per evitare i Cananei, che erano lì sulle strade principali. Dovevano sempre prendere strade secondarie, difficili, a causa di questi Cananei, che erano sempre sulle vie principali. Quindi il commercio per gli israeliti era fermo. Non potevano andare in giro. Versetto 7, in alcune traduzioni dicono che mancavano gli abitanti dei villaggi. Quindi fuori le grandi città, i paesi e paesani che abitavano in villaggi, loro coltivavano questi campi appena fuori i villaggi, e loro non erano protetti, quindi potevano essere attaccati dai Cananei. Quindi non coltivavano più nei campi perché non c'era protezione per loro. Quindi non potevano andare in giro sulle strade, non potevano coltivare nei campi, quindi tutto è fermo per loro. Non potevano più lavorare all'aperto e fare la loro vita. Dal versetto 8 capiamo tanto della storia dietro tutti i loro problemi, l'allontanamento dal Signore. Versetto 8 dice: si sceglievano nuovi dei e la guerra era alle porte. Poi c'erano tanti litigi tra le persone e tribù nel popolo di Dio, si litigavano tra di loro. I soldati disposti ad aiutare non avevano neanche gli armi giusti per fare la guerra. Parla tanto del degrado e disorganizzazione degli israeliti. Il paese era a pezzi in questo momento, in ogni senso. Poi in versetto 9 fino ad 11 parla di ogni strato della società che dovrebbe raccontare gli atti di Dio. Deborah si ferma un attimo e dice: guarda, dovremo tutti onorare il Signore per quello che ha fatto. Dai capi ai ricchi, alle persone normali, raccontatevi a vicenda questa storia della vittoria di Dio. Non dimenticare ciò che il Signore ha fatto per noi. Poi, ovviamente un cantico aiuta ad aiutare la storia, a ricordarsi della storia. Per esempio, usiamo le canzoni con i bimbi per ricordarsi delle cose. Quindi per loro, per ricordarsi della storia, usavano i cantici così. Vediamo nei prossimi versetti, da 12 a 18, una mancanza di unità tra le tribù di Dio. C'era una mancanza di unità assoluta. Versetto 12 inizia: destati, destati Deborah, destati, destati, intona un canto, alzati Barak e prendi i tuoi prigionieri, o figli di Abinoam. Notate bene che è Dio stesso che provoca Deborah e Barak ad azione. Non era la loro idea, era Dio che ha provocato questi due ad azione. Lui è il liberatore, è l'iniziatore della liberazione. Quindi vedremo un contrasto grande tra le tribù che parteciparono e gli altri che non parteciparono nella battaglia. C'erano 6 tribù che hanno partecipato nella battaglia: Efraim, Beniamino, Manasse, che è Machir, Zabulon, Issacar e Neftali. Poi c'erano 4 che non hanno partecipato, non hanno aiutato nella battaglia. C'era Ruben, Galad, che è Gad, Dan e Asher. Non hanno aiutato nella battaglia con i loro fratelli. In versetto 16, Deborah prende in giro Ruben con un po' di sarcasmo. Leggiamo versetto 16. Perché sei rimasto fra gli ulivi ad ascoltare il flauto dei pastori? Presso i ruscelli di Ruben le decisioni furono coraggiose. Nei campi di Ruben discutevano: andiamo in guerra? Non andiamo in guerra. Ma non hanno mai fatto nulla. Erano presi in giro perché discutevano questo, non hanno mai fatto proprio nulla. Quindi 4 gruppi, 4 tribù che non hanno fatto nulla, non hanno aiutato. E le tribù più remote erano quelle che non hanno aiutato, quelle che non erano toccate dalla battaglia. Facciamo le nostre cose, non siamo toccati, quindi affari nostri, facciamo gli affari nostri e lasciamo gli altri ad arrangersi. Quindi magari possiamo immaginare una cosa assurda. La Slovenia decide di invadere il Veneto. Ok. Poi siamo uniti come paese, facciamo il combattimento contro la Slovenia. Ma no. La Sardegna e la Sicilia dicono: noi siamo isole. No, non possiamo aiutare, abbiamo le cose da fare. Non aiutiamo con gli uomini, con i soldi, no, non aiutiamo. Ma è una cosa assurda. L'Italia magari è un po' meno unita, non lo so. Ma questa è l'idea. Dovrebbero tutti aiutare, se c'è un battaglia da fare, si fa insieme. Ma non era così al momento. Perché non si aiutano a vicenda tutte le tribù? Nel vivere a modo loro in ribellione contro Dio non c'era mai unità. Il peccato è un grande ostacolo all'unità del popolo di Dio. Non si amano e non si aiutano a vicenda. Guardano le proprie interesse e basta. Infatti c'è scritto in Giudici 17: in quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Questo era il detto dell'epoca. Tutti facevano così. Direi che è solo la grazia di Dio che ha messo insieme 40.000 uomini e 6 tribù per fare la battaglia. Solo la grazia di Dio, perché non erano uniti per niente. Dio ha unito questo piccolo gruppo. Poi possiamo sempre dire: ma questo non succede mai nella Chiesa d'oggi, giusto? Non c'è mai divisione, non c'è mai mancanza di unità nella Chiesa d'oggi, giusto? Purtroppo no. Succede spesso nella Chiesa evangelica, in tutto il mondo. Non è un problema italiano, non è un problema americano. Succede in tutto il mondo, purtroppo. Ci sono chiese che si spaccano in due per motivi assurdi, non biblici. Ci sono chiese, ho sentito in America c'era una chiesa che si è divisa perché non erano d'accordo per quanto riguarda il colore della moquette del nuovo locale. Una cosa assurda, la chiesa si è spaccata in due. Non succederà a noi perché non c'è moquette nel nuovo locale. Quindi, distanza tra me e Dio porta distanza tra me e te come credenti. Succede così. Non possiamo rimanere uniti né in parola né in opera se siamo lontani da Dio, giusto? Se siamo lontani da Lui, l'unità sparisce in chiesa. Se noi come membri individuali del corpo siamo lontani da Dio, noi come corpo di Cristo saremo lontani l'uno dall'altro, giusto? Dobbiamo essere intimi con Lui per essere insieme. Non dire mai che il peccato privato non ferisce gli altri. Pensiamo così: il mio peccato è nascosto, non fa male a voi. Ma anzi, il mio peccato fa male a voi. Il vostro peccato fa male a me, anche se all'inizio è nascosto. Ma peccato privato non esiste, giusto? Prima o poi viene a galla. I miei peccati individuali sono distruttivi al corpo intero, come i tuoi. Quindi l'unica speranza che abbiamo per unità in Cristo è Cristo stesso. Solo Lui può darci l'amore per essere uniti come il corpo. Dobbiamo essere intimi con Lui per utilizzare le sue risorse, per essere uniti. Quindi il nostro compito più grande per avere unità nel corpo è semplicemente di dimorare in Cristo individualmente. Dobbiamo camminare con Lui, ognuno di noi. Poi come corpo, l'unità tra di noi verrà dopo, come una conseguenza inevitabile del nostro percorso individuale con Cristo. La base di unità nel corpo è l'intimità tra ogni credente e Gesù Cristo. Senza di quello non abbiamo speranza per unità tra di noi. Poi c'è un racconto dal versetto 19-22 di questo miracoloso sconfitto dei Cananei. Poi ci sono più dettagli qua. Qui vedremo precisamente come Dio ha portato vittoria nella battaglia. In questa stagione, proprio in questo territorio, questo torrente Kishon aveva poca acqua. Poca acqua. Non c'era pioggia in questa stagione. Quindi la terra della valle sarebbe stata solida e perfetta per i carri di ferro. C'erano 900 carri di ferro che erano un vantaggio enorme per i Cananei. Gli israeliti non avevano una speranza con questi 900 carri. Quindi in questo senso era il vantaggio più grande. Ma il Signore ha portato una tempesta bestiale. Cosa succede con la terra molto arida che viene inondata con un sacco di sangue? Tanto fango, per esempio, la prima cosa. In poco tempo la terra ferma della valle è diventata tutto fango. I pesantissimi carri di ferro sono stati subito incastrati, erano inutili, non potevano muoversi. Oltre al fango, il torrente è diventato un fiume violento che cresceva. In un lampo c'è stata un'alluvione improvvisa che portava via anche tanti dei carri. I pochi che hanno sopravvissuto l'alluvione erano facili da eliminare perché erano a piedi. Cavalli, boom, spariti. I carri, incastrati. Erano a piedi. Erano resi a piedi in un lampo, così, con una tempesta dal Signore. Che contrasto tra la potenza degli uomini, questi carri, e quella di Dio, l'acqua che scende dai cieli. C'è tanta ironia anche in questo, perché Baal, che è il dio di questi Cananei, era il dio delle tempeste. Yahweh usa una tempesta per distruggere i servi del dio delle tempeste. Tanta ironia. Ancora una volta Yahweh si dimostra di essere l'unico vero dio nei confronti di ogni altra deità inventata dagli uomini. Yahweh si dimostra come il sovrano sopra anche la natura stessa. Che contrasto tra Baal e questo Dio onnipotente, Yahweh. Baal ovviamente è impotente, non ha potere. Yahweh invece è onnipotente. I contrasti vanno avanti. In versetto 23 vediamo un contrasto tra la maledizione e la benedizione. C'è una maledizione e una benedizione. La maledizione, vediamo, maledite Meroz, è un villaggio, un piccolo paese. C'è una maledizione per questo villaggio israelite che lotta per i cananei. Loro probabilmente erano impauriti dai cananei che abitavano vicino e sono ceduti. Probabilmente hanno fatto un patto con i cananei per stare al sicuro. Quindi nel cercare di salvare la vita l'hanno persa. Questo villaggio è paragonato a Iel, che è una straniera. La benedizione va a lei. Benedetta sia fra le donne Iael. Non riesco a pronunciare il suo nome. Quindi la benedizione va a lei. Lei, senza paura per la sua vita, inganna Sisero e lo uccide. Lei si è buttata in un modo coraggioso, nonostante il grande rischio per lei e la sua famiglia. Ha fatto tutto ciò come straniera, non da cittadina israelita. Contrasti tra un villaggio israelite, che fa parte dei cananei, tra virgolette, e una donna straniera che ha combattuto per il Signore, uccidendo questo generale. Poi, andando avanti, c'è un altro contrasto. Vediamo la tenda di Iael ed il palazzo di Sisera. Vediamo la mamma di Sisera. Dio ha usato una donna qualsiasi in una tenda qualsiasi per fermare questo generale molto potente dei cananei. Sappiamo dalla storia che le donne dei cananei erano quelle che montavano e smontavano le tende. Quindi questa donna era molto preparata per uccidere con questi attrezzi. Quindi il piuolo e il martello erano attrezzi comuni per lei. Lei era abituata ad usare questi attrezzi nella sua vita quotidiana. Non è per caso che il grande generale dei cananei è stato ucciso in un modo molto semplice così. Non serviva un assassino specializzato per eliminare il generale. Una donna con attrezzi normali, quotidiani, hanno ucciso questo generale. Poi, Yael non pensava dei propri interessi in tutto ciò, pensava del popolo di Israele, pensava del Signore. Che contrasto con la scena della mamma di Sisera nel suo palazzo. La mamma di Sisera pensa solo del suo figlio e il bottino che lui avrebbe portato a casa per lei. Dei vesti bellissimi, il bottino per lei. Quindi il male dei cananei avrà la sua ricompensa. E questa mamma non sa ciò che aspetta per lei. Il fatto che arriverà la notizia che è stato ucciso il suo figlio. E questo cantico finisce bene. Versetto 31, così periscono tutti i suoi nemici, o Signore, tutti i tuoi nemici, o Signore, coloro che ti amano siano come il sole quando si alza in tutta la sua forza, così il paese ebbe pace per 40 anni. Quindi il risultato, dopo questa battaglia, sotto Deborah, 40 anni di tranquillità e pace. Quindi Dio portò la vittoria al suo popolo nonostante il loro peccato. La sua volontà non è stata ostacolata dagli uomini, dal loro peccato. Ci dà tante speranze per noi stessi riguardo al nostro passato e anche il nostro futuro. Vorrei pensare un attimo per noi di due lati. Il primo lato pensando del futuro, i nostri giorni futuri, se ci sono. Ovviamente non è promesso domani, ma se c'è un domani. Il primo lato è questo: Dio non benedice la disubbidienza, ma può usarla. Ok? Se siamo disubbidienti nel futuro, ovviamente non è la sua volontà, non benedice la disubbidienza, ma lui è sovrano, può usare anche la nostra disubbidienza per portare la sua volontà. Come mai non dovrei fare tutto a modo mio, come Israele? Perché alla fine Dio porterà la sua volontà lo stesso. Ci sono tanti motivi. Perché disubbidienza ci porta lontano dal Signore e lontano dal suo corpo. Perché perderemo le benedizioni speciali che Lui ha per chi ubbidisce. E perché a volte Lui userebbe qualcun altro se non siamo ubbidienti. Ma è triste pensare, se non sono ubbidiente, magari Lui deve usare qualcun altro. È perché disubbidienza ci porta sempre delle conseguenze. Ci sono sempre conseguenze per la nostra disubbidienza. C'è una bella citazione da C.S. Lewis che dice: qualunque cosa tu faccia, Dio farà bene di essa, ma non è il bene che ha preparato per te, se tu lo avessi ubbidito. Quindi lui è sovrano. Ma se ubbidiamo, c'è una benedizione in quello. Quindi quello è lato pensando del futuro, i giorni futuri, se ci sono. Secondo lato per noi è pensare del passato. Ognuno di noi ha un passato, magari bello, magari brutto, magari è un passato molto pesante. E sappiamo che disubbidienza umana non può rovinare il piano di Dio. La tua disubbidienza nel passato, la mia, non può rovinare il piano di Dio. Lui è sovrano. Nessun sbaglio o peccato dal passato è fuori la portata del Signore. Ogni peccato è già stato perdonato per il credente, siamo accettati al 100% per motivo del sangue di Cristo. Se confessiamo il peccato a Gesù, lui è fedele di restaurare la nostra comunione con lui. Nessun sbaglio può renderti inutile a Dio. Lui vuole ancora usarti, può ancora usarti. Il nemico vuole dirci che il nostro passato, questo peccato, ti rende inutile al Signore. Lui non può più usarti. Ma non è la verità. Lui è sovrano. Può sempre usare le nostre vite per la sua gloria. Voglio chiudere con Romani 8, che è un versetto che sappiamo tutti. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Grazie a Dio che serviamo un Dio sovrano, che può portare avanti la sua volontà, nonostante il peccato del popolo di Dio, nonostante il nostro peccato. Sono grato a Lui che è sovrano.